megacasona.biz, dove lo spazio si reinventa con stile.
Scopri la reggia dei tuoi sogni con megacasona.biz.
Oggi ti presentiamo un appartamento che ridefinisce il concetto di spazio nella semicentrale via Primaticcio.
A 10 minuti dal Duomo, un monolocale di 15 metri quadri progettato per sembrare un loft nel cuore di Nuova York.
Gli interni sono un capolavoro di design week, un angolo cottura che si trasforma in un salotto pronto ad accogliere anche la sinistra più bene di Milano.
Soffitti alti per massimizzare la luce naturale del fratello sole e un letto a scomparsa che aggiunge quel tocco di magia e prestidigitazione.
Edificio tranquillo e ben mantenuto, circondato da ogni tipo di servizio. Cassonetti,
fogne collegate direttamente agli appartamenti,
strade
e marciapiedi.
Perfetto per chi vuole tutto, ma proprio tutto a portata di mano.
A soli 899 euro al mese
e 120 di spese regalato.
Scopri come vivere al massimo con megacasona.biz.
Grandi spazi, grandi sogni. And all around town people trying to get down. And all around town people trying to get down.
Poveri, ma belli. Ma belli.
And all around town people trying to get down. And all around town people trying to get down. And all around town people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. Ma belli. Veri che belli.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera a tutti, le 6 e 4 minuti. Ringraziamo Marco Schiappino per quei minuti che ci ha rubato di sforo, ma lo perdoniamo perché insomma siamo quasi in vacanza, quindi...
Ma sì, gnam gnam.
Anzi, ringraziamo
abbiamo
subito
fatto,
chi è? Dario.
Abbiamo fatto l'aperitivo.
Grazie Dario.
Grazie Dario.
Grazie. È tutta salute, quindi
grazie, ci ha portato i salatini.
Ha portato anche del Barbera, cos'è? Del vinone.
Cos'è? Un Barolo?
Del... Un blend, come si dice? Mm. Un blend di Barbera croatina e rara.
Ah,
dell'Oltrepò Pavese.
Un whisky. Guardai le guanciotte di Dismavele gonfie. Sembra oggi, un castorone.
Oggi ho mangiato in tutto il giorno una mela.
Ma che rettitudine.
Ma la grande...
È il momento dell'aperitivo qui a Poveri ma Belli, noi poveri, e invece Dario barone anche lui.
Possiamo dirlo?
Quasi un barone universitario.
Non è quasi un barone, è attenzione, un mega
barone,
barone universitario. questa trasmissione continuiamo a imbarcare baroni universitari uno dietro l'altro, sperando ovviamente che ci chiamino, lo ripeto così en passant, a fare delle lezioni con dei gettoni di presenza.
O a regalare trentellode.
No,
A me basta che i baroni ci portino i salatini.
No, però allora adesso cosa insegnerai?
Insegnerò in un corso in inglese, preistoria.
Ma che bello!
Sì. Ma sei capace di parlare inglese?
Sì, infatti, no, infatti mi hanno detto già che se, tu che sei stato sempre in giro, così, fai tu la parte international.
Inglese, bravo. Faccio un esempio. Allora, vediamo se sei capace. Allora, good morning.
Ma in che senso, scusa? Good morning, Neanderthal. Perché, scusa.
Neanderthal,
ed oggi è il giorno della maturità per testarti, anche a te. How are you?
Well, everything's fine, thanks.
Bene, bene.
What about you?
Dalla passata.
Scusa, preistoria quale?
Allora, io faccio il paleolitico, quindi la fase più antica, quindi tutta l'evoluzione umana e poi le prime comunità di sapiens della nostra specie.
Quindi parti dagli ominidi?
Sì, esatto.
Dagli Us in the Sky with Diamonds.
È vero.
Che metteremo.
Sto mangiando.
Vabbè, dopo la mettiamo.
Sì, che vanno sempre bene i Beatles.
Aspetta, mi sto strozzando.
La sappiamo l'aneddoto, quello di Lucy, che si chiama così, no? Perché quei fattoni inglesi, americani, non so di dove erano. In Etiopia stavano ascoltando, chissà cosa stavano fumando.
Esatto. Stavano Giorgio
era proprio tutto un contesto, immagino, diciamo.
E ascoltavano Lucy in the Sky with Diamonds e quindi chiamarono Australopiteco
Afarensis,
migliore mai ritrovato come,
esatto, come
stato di conservazione. La chiamarono lui, era una femmina,
sì.
Donna, insomma, sì. De progenitrice. Una femmina della specie, quindi la chiamarono Lucy.
Anche se non sappiamo quale fosse il suo orientamento.
Vabbè,
adesso noi lo diciamo, noi la chiamiamo femmina, però
è vero.
Magari si identificava in un altro genere. Quindi,
però io credo.
E quindi siete dei fascisti,
no,
voi,
no,
Andrea,
no,
il mondo accademico.
Archeopologi.
Io credo, e secondo me la scienza mi dà ragione. Che l'orientamento può essere, e anche l'identità, può essere stabilita solo attraverso una documentazione, cioè...
E quindi non avendola...
Attesti che quella persona si definisce in un certo modo. Non avendola, il dato biologico per forza emerge.
Però
cosa devi fare?
Tu sottovaluti il fatto che la cultura interviene sul dato biologico.
Ma nel momento in cui ce n'è la prova,
se non hai la prova, però devi rimanere sul neutro. Cioè, non è che non hai una prova.
La ricerca.
Sei sempre più vicino a Trump.
Si ferma la ricerca. Perché in questo caso loro dovevano stabilire se era maschio o femmina, perché era dirimente la questione. Sì che era dirimente.
Questo lo dice un borghese che crede nella...
No, sei... Per colpa tua, ma non per colpa di quelli come te.
Che prendo una pizza.
Proprio per colpa tua.
Ma ne vuoi anche tu o sono tutte per noi?
Ah no, dateci dentro.
Sono per noi.
Dateci dentro.
Ritorno. Per colpa proprio tua, personale, di Disma di Lampestalozza, hanno eletto Trump in America.
No.
Sì,
no.
È colpa tua,
no.
È tutta colpa tua. Sai che sei forse responsabile delle guerre nel mondo?
Fammi inghiottire.
Con questo tuo atteggiamento.
No, caro mio, perché...
Sì, è così.
La scienza per troppo tempo si è piegata al binarismo della filosofia occidentale.
Ma io sono d'accordo.
Siamo per una decostruzione.
Sono d'accordissimo, ma sulla paleo
preistoria
gli studi di cose già finite,
perché sei un menscevico
sullo studio di cose già finite su cui non abbiamo la possibilità di andare a
quindi
indagare,
quindi non ci dobbiamo sbilanciare.
Qua voglio intanto possiamo dare un 30 ad Alone.
Ecco.
No, più che altro se non abbiamo altre evidenze che si riferiscono al contesto culturale, perché adesso negli ultimi anni l'archeologia queer sta iniziando a prendere piede, stanno iniziando ad indagare anche appunto anche questi aspetti qua, ma lì non abbiamo veramente nulla che possa aiutarci nel definire insomma questo genere di
e quindi
che
la scienza è fatta di evidenze.
Quindi chi è che stabilisce?
Devi basarti su quelle, non puoi fare congetture.
Non è una congettura, sì. Finché non hai un'evidenza fai un passo indietro.
La tua
è
una congettura di congetture.
Non è una congettura, fai un passo indietro. No. Finché se non hai un'evidenza, hai un'evidenza? Non ce l'hai l'evidenza.
Non lo studi allora. Allora non la studi.
No, lo studi ma no. Gli dai un nome neutro.
Ma no.
Sì.
No, perché ha il bacino fatto in un certo modo.
Esatto, ci sono ma non è che caratteristiche
non è il bacino che decide.
Sì, invece, perché vuol dire che forse ha fatto figli.
Forse.
O poteva averne, era predisposta
Ma magari non li voleva Alone. Magari non voleva figli.
Me era in un ambito in cui non si poneva questo quesito.
Magari stava cercando di sradicare il patriarcato, o magari era in una società matriarcale, non lo sappiamo.
Certo, chi lo sa.
Però
siccome non lo sappiamo, ci dobbiamo accontentare dello scheletro.
È un dibattito che porteremo avanti da qui al 27 giugno, fino all'ultima puntata di Poveri ma belli per
con l'applicazione dei nostri sistemi Sapiens alle australopitecine.
Bravo, bravo, bravo. Mi piace, Barone è uno che si è fatto da solo, come Berlusconi, come racconta la canzone che abbiamo sentito l'altro giorno della famiglia Rossi. Uno che ha sbloccato l'ascensore sociale perché, diciamolo, è partito da una fogna con dei ratti che gli mordevano le dita dei piedi ed è arrivato ad essere uno dei più prestigiosi professori universitari d'Italia.
Addirittura.
No, beh, comunque il più alto.
Questo è probabile, sono tra i più alti.
Forse
il dipartimento
sì.
Sicuramente, dopo il consiglio di dipartimento, posso dire di essere il più alto.
vogliamo ricordare quanto sei alto, adesso... Non per farti fare la cosa da freak, baraccone dell'Ottocento, però sei molto alto.
2,12.
2,12
metri. Ma senti, ma torni a giocare a basket e vieni nella mia squadra? Tanto sei a Milano adesso.
Perché non l'abbiamo invitato al Mega Live
Big Quiz Freak Show? E su freak, okay. Sai cosa potremmo aggiungere? Un aggettivo. Bello! Sì.
Che è anche molto bello.
Dicevamo, vieni a giocare con me allora, è fatta?
Va bene.
È in diretta, abbiamo ingaggiato un 2,12 metri.
Per la finale a Rimini che vai...
No, beh, parto domani, non posso farlo venire domani, a settembre. A settembre, tanto io probabilmente mi opero al ginocchio, quindi non giocherò per tutto l'anno.
Ottimo.
Però vabbè, insomma, ho degli altri compagni di squadra validi.
Sostituisce lui.
Ma lui deve giocare un ruolo un po' diverso dal mio, è alto il doppio di me.
Sì, anche se sono un fuscello al vento, cioè nel senso
che insomma, vabbè.
Sì, beh, no, sei ben piazzato. Comunque, diciamo che la tua leadership dei Monkees, di cui ti vanti sempre, sono il migliore.
Allora, una volta ero uno che poteva dirla sua. Da quando c'è un ginocchio solo, sono una schiappa totale. Sì.
Vabbè. Allora, maturità oggi, ma non parliamo di maturità con il nostro ospite, anche se dopo entreranno in studio forse boys and girls, i nostri stagisti.
No, non capisco dove sia Riccardo, perché le girls vanno a casa perché sono sfinite, oggi hanno lavorato troppo, le abbiamo sfruttate a go-go e quindi vanno a casa, tornano la settimana prossima in onda con noi, perché loro faranno 2 settimane. Riccardo non ho capito, perché oggi il suo socio è dal dentista.
Ok, e Riccardo si è nascosto perché
Riccardo
non
è andato
lavorare.
In onda con Schiaffino, non vorrei che avesse imparato dei trucchi con l'intelligenza artificiale. E
dice che ci sta derubando sì. I nostri bank account. Posso chiederti intanto, Dario, se mi versi un altro bicchierino di...
bicchierino?
Di vino.
Tenete presente che sono dei bicchieri da 0,4 litri sono riempiti all'orlo.
Ha messo 2 dita. No, ma se vuoi metterne un po' di più, vai pure.
Faccio come quello della pubblicità, lo faccio così.
Bello fino al bordo, come i contadini, rumore. Si diceva una volta, fino al bordo. Allora, grazie, va bene, grazie, molto invitante. Molto buono, tra l'altro, è un buon vino. Non è quello da 4 euro che prendo io.
No, ho preso da una cantina.
Quanto hai speso?
Non si dice.
Più di 5? Sì. Più di 5 è già un buon vino.
Sì.
Più di 10? Più di 10. Allora ne ha speso più di 10.
Mizzega. Vabbè, ho capito, cioè anche ha una posizione, cioè è una persona importante, un accademico, un cattedratico. Scusa, scusa, ci aspettiamo il meglio.
Quanto guadagna? Insomma, per farci il cazzo tuo. Quanto porti a casa?
Ma scusa, tu la tua qualifica adesso è professore associato, allora, no?
No, no, io adesso in questo momento sono entrato come grazie a Mario Draghi.
Oh, lo zio Mario.
Ecco, sono entrato come ricercatore tenure track. Mm-hmm. E il fatto di dirlo in inglese mi va bene per il mio ruolo. Ok. E fondamentalmente è un contratto di 6 anni, però già dopo 3 anni può scattare l'assunzione come
beh, bravissimo. Come
professore associato.
Tra l'altro, oggi probabilmente ti faremo perdere il lavoro con
ottimo.
Allora, un po' di musica e poi vi raccontiamo perché è qua, perché c'è tutta una storia di archeologia e mimesi.
Sai che comunque la discussione che abbiamo fatto prima è il punto più alto di elaborazione teorica che abbiamo mai toccato nella carriera radiofonica?
Dici?
Beh, secondo me sì.
È un tema importante comunque.
Sì. Figurati che carriera, no?
Non è mai iniziata.
Vabbè. Sì, ma dai, ah no, che lo sai, che fuma ganja non la smette mai. Dopo il cappuccino fumavamo marijuana, poi irrigazione bim vai con un'altra canna. Andavamo a villa, avevo gli occhi come un panda, ma che combinate a scuola mi chiedeva mamma. Dopo tutti all'università con molta calma, c'è chi ce l'ha fatta ma anche gli altri sono in gamba. Ora si lavora sì, ma non ci si affanna, corre troppo il tempo per gli amici della ganja. Al cinema Top Gun fumavo calabrese perché ancora non c'era skunk, compravo libanese a meno dei 2 scudi al gram. Morivo dalla voglia di sentirmi Shabarans, bambini bam bam, giovedì alle danze. Ho preso il microfono e sono uscito dall'infanzia, anche se non esce mai chi se fuma la ganja. Passami lo spliff che sto come Peter Pan, bambini bam bam. Non invecchia mai chi fuma l'erba della giovinezza, wa, 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 wa. Non invecchia mai chi fuma ganja, questa è la speranza, wa. E tutti i primi gol, intanto io ingrassavo a forza di profiterol. Ormai pure in Italia solo ganja fatta indoor, e anno dopo anno in giro sempre più dancehall. Bambini bamba moriva l'EDD, dopo tante chiacchiere il 2000 eccolo qui. Addio al buon cioccolato, solo tavole così. Tutto era cambiato, anche il mondo degli spliff. Bambini bamba non invecchia mai chi fuma l'erba della giovinezza, ba, 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 ba. Non invecchia mai chi fuma ganja, questa è la speranza, bah. Dopo il cappuccino fumavamo marijuana, poi irrigazione bim vai con un'altra canna. Andavamo a villa, avevo gli occhi come un panda, ma che combinate a scuola mi chiedeva mamma. Dopo tutti all'università con molta calma, c'è chi ce l'ha fatta ma anche gli altri sono in gamba. Ora si lavora sì, ma non ci si affanna, corre troppo il tempo e torri vanno giù, giorno dopo giorno intanto aumentano le crew. Ora tocca all'euro, il fumo costa sempre più. Allora sai che faccio, canto ah ah, bronzatissima in TV e vado a Top of the Pop. Ormai in tutti i locali senti il reggae e l'hip hop, amici di una vita che di figli ne hanno un tot. Io torno alla guida dopo qualche anno di stop. Bam bili bam bam, ora vinco Clash, mentre c'è sta lampa che fa un altro verde bash. Spero mo che sul sound system vada un altro splash, e la nostra storia è fusa con quella dell'Ash. Bam bili bam bam, preso la metà, dopo 16 anni mi ritrovo sempre qua. Cambio nell'aspetto ma non nell'identità, ora non aspetto più per l'eternità. Bambini bam bam, non invecchia mai chi fuma l'erba della giovinezza, ba, 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 ba. Non invecchia mai chi fuma ganja, questa è la speranza, ba.
Ba 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 ba
Allora, c'è grandissima polarizzazione, bisogna dirlo, nel pubblico. C'è chi sostiene la tesi di Alone, c'è chi invece parteggia per la tesi del grande, dell'icona immortale di Smacchione. Parlo di me in terza persona.
Chiediamole a ChatGPT cosa pensa
di sto tema qui.
Vediamo cosa pensa ChatGPT di questo tema. Che però gli devi fare la domanda, non fargli la domanda capziosa, eh.
Allora, ChatGPT, ci sei?
Eccomi, ci sono. Oh. Come posso aiutarti oggi?
Come stai oggi? Ti sei fatto i tuoi soliti 4 bicchieri di Chianti?
Ah, magari. No, niente Chianti per me oggi. Però sto bene, grazie. Spero tu stia passando una buona giornata. C'è qualcosa di particolare di cui vuoi chiacchierare?
Allora, mi piacerebbe molto se c'era io e hai presente Alone, il mio partner?
Certo, come no, il tuo mitico collega di avventure radiofoniche. Grazie. Dimmi tutto, cosa avete combinato stavolta? Sono curiosissimo.
Allora, io e Alone stiamo discutendo animatamente. Io sostengo il fatto che quando hanno trovato questo scheletro di Lucy, questa australopiteca, io sostengo che non si poteva dire che è una donna perché non si sa se si identificava in che genere, quello, quell'altro, non binaria, fluida, eccetera. Invece Alone, con questo suo tono molto novecentesco, sostiene che è una donna, una femmina che doveva stare in casa a lavorare.
Non è vero!
La casalinga. Chi è che ha ragione?
Ah, che dibattito interessante. Non è che possiamo davvero sapere come si identificasse Lucy, però sulla base dello scheletro i paleontologi hanno stabilito che era di sesso femminile. Poi ovviamente tutte le considerazioni sull'identità di genere sono molto più moderne, quindi diciamo che avete ragione entrambi.
Che paraculo che è ChatGPT. Vabbè Disma, pari a patta, dammi un 5.
Schaff. Allora, Dario, con te però non dovevamo parlare di Lucy. Però in realtà abbiamo 5 minuti e quindi sì, non faremo in tempo. Però ti ringraziamo per i salatini, puoi andare.
No, beh, buonissimi, grazie.
Noi, vino, lascialo qua.
Noi che siamo comunque dei baraccati, generalmente, ecco, mi sto spostando per versarmi i miei altri 0,30 di vino.
Ma prima hai detto non lo bevo perché ho già bevuto 2 birre.
E avevo preso... chi è? L'uomo, solo l'uomo imbecille non cambia idea.
Bravo.
Ok, è così.
E questa è una citazione di Guccini.
Sì.
Allora,
anche questa mentre bevo il
barbiere. Ma non beve più Guccini.
Allora però, insomma.
Allora, con te, visto che sei professore universitario et archeologo o paleontologo?
Archeologo.
Che sono meglio dei paleontologi, perché i paleontologi, sì, insomma, hanno proprio quella roba lì dei dinosauri, quella fetish assurdo.
Esattamente.
Archeologo, e il tema è archeologia e nazionalismi,
sì,
cioè in che modo i reperti archeologici vengono simbolicamente e culturalmente riletti nello spazio politico per renderli delle bandiere dei paesi. Adesso insomma i nazionalismi purtroppo sono imperanti e stiamo assistendo a qualsiasi tipo di nazionalismo. Cosa ci racconti? Da dove partiamo?
Beh, io ne conosco, guardi il timer.
Io ne conosco, sì, guardo, ogni tanto mi giro per guardare il timer. Allora, a me viene in mente un nazionalismo che ho studiato proprio recentemente, che è quello della Malesia, però qua non è archeologia, qua è più monumenti, studi storici, che il monumento nazionale malese è stato ristrutturato durante, che non mi ricordo come si chiama, ma forse lo sa la nostra stagista che va in Malesia quest'estate, che è stato ristrutturato, rimesso a posto durante il periodo coloniale dai coloni britannici e dopodiché è stato riadottato e rinarrato dal dittatore malese che è venuto dopo, facendone un simbolo nazionale, quindi insomma una serie di bizzarri avvenimenti storici. Sull'archeologia come funziona? Quali sono i...
Sull'archeologia ce ne sono veramente tanti di esempi, ed è in realtà anche una cosa che poi noi archeologi dovremmo tenere un po' a mente quando ce ne andiamo un po' a spasso per il mondo a scavare, a fare progetti. ed essere un pochino più coscienti, insomma, di questa posizione che assumiamo. E in realtà ti volevo anche sfidare sul piano antropologico, perché ritorno con la mente a quando facevo la triennale qua a Milano.
Dimmi.
E ho fatto un corso di antropologia culturale, quindi ecco. E la prof parlava di lei aveva studiato i Tamil.
Certo.
Ecco, e lì c'era tutta la discussione proprio sull'utilizzo del patrimonio archeologico proprio per giustificare, no, chi fosse arrivato prima o chi fosse arrivato dopo, insomma, lo Sri Lanka, insomma, in modo da giustificare poi anche tutta un'indipendenza dallo Sri Lanka. E quindi il tema poi, vabbè, io in realtà l'avevo pensato anche per ricollegarci al primo intervento che avevo fatto quando abbiamo parlato di Stalin, il governatore del Tamil Nadu in India, che aveva fatto appunto un bando, e anche lì si vedeva proprio come questo, no, la questione rivendicare una maggiore antichità, quindi un'appartenenza a un territorio, un legame a un territorio, insomma, viene sponsorizzata, viene spinta, potendo far fare eventualmente soldi facili, e in realtà però ha uno scopo politico ben preciso. Di questi tempi abbiamo mille esempi, banalmente si pensi al contesto palestinese, insomma, lì ce n'è a bizzeffe. Tra l'altro, insomma, visto il tempo un po' scarno a disposizione, magari...
Minuto e 40.
C'è un fumetto molto interessante.
Avanti nella seconda parte.
Esatto. Un fumetto molto interessante che si chiama Tunnel, che consiglio vivamente, che racconta esattamente proprio questo utilizzo, no, delle fonti archeologiche per giustificare un eventuale espansionismo. O un'eventuale, insomma, no, insomma, presenza prima su quel territorio.
Io al tunnel misi i dischi una volta.
Al tunnel? Sì. Sì.
Lo ricordi?
Beh sì, sono stato locale, ma non misi mai i dischi. Sì, sì. Ci andai però come...
Però non so se è lo stesso
come frequentatore. Non credo che sia lo stesso tunnel. Ma è un minuto. Sì. Con il progresso scientifico, sì, e quindi anche con la possibilità di... insomma, essere più precisi nella datazione, nell'interpretazione dei reperti, eccetera. Questo problema si è acuito?
Sì, si è acuito, e appunto anche perché proprio si va, per quanto riguarda l'archeologia biblica, appunto lì si apre un mondo assurdo, per cui a maggior ragione si dice le evidenze che sono proprie della nostra cultura, come se poi nulla fosse cambiato, no? Nel corso di migliaia di anni, appunto si usano poi a quel punto le datazioni per dire, vedi, qua ci siamo noi da 3.000, 5.000, 7.000 anni. In realtà, e qua ritorniamo anche al discorso di prima che facevamo su Lucy, eccetera, appunto le culture si sono trasformate nel tempo, non sono dei blocchi monolitici, e soprattutto quando andiamo indietro e non abbiamo... stati o insomma sì,
ecco, protostati
che hanno, insomma, esatto, un proprio codice di definizione a livello geografico e di cultura, lì, cioè, nel senso, possiamo dire la qualunque, ecco. Però.
E la diciamo nella seconda parte.
Nella seconda parte, naturalmente, vi starete chiedendo, ma come mai parlate? Perché vogliamo fornirvi della ricchezza interiore, ricchezza culturale, non potendo in alcun modo contribuire al rigonfiamento delle vostre tasche.
No.
Però è ormai da 4 anni che Poveri Mabelli ci prova, almeno da questo punto di vista. Pillole di cultura, sono dei ticket restaurant di cultura.
Noi speriamo, okay, che siano dei teenager all'ascolto, che magari decidono di intraprendere una carriera
di questo tipo. I teenager che avevamo in radio se la sono data a gambe, non ce n'è più neanche uno, sono andati via e torneranno domani con la CCTO.
Ci arriva anche un messaggio che vorrei leggere, del quale non capisco il soggetto, ma è il seguente: compravo libanese a meno di due scudi al grammo, in un attimo è 1992 in Loreto con il Garelli e la Leo Vinci.
Ah, che sarebbe la marmitta per la canzone che hai messo prima, penso.
Ah, è vero, per coso, Brusco. Torniamo dopo il GR.
Per aver seminato sul mio tavolo regione femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Non sto aspettando niente, io apro all'attendente. Sei mesi di fatica dura per questa fioritura. Me l'hanno sequestrata ed ora sta in questura. Marzo la pianti, aspetti che spunti, aprile la bagni e cresce. Da maggio a settembre le vedi fiorire, a ottobre raccogli e puoi dire l'ho coltivata. Abissativa, potrebbe risanare questo mondo alla deriva, potrebbe soppiantare petrolio e derivati, la plastica e i farmaci cui siamo abituati. Sarà per questo che è vietata ai despoti, non piace la gente rilassata e l'energia pulita. Marzo la pianti, aspetti che spunti, aprile la bagni e cresce. A maggio le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Marzo la pianti, aspetti che spunti, aprile la bagni e cresce. Da maggio a settembre le vedi fiorire, a ottobre raccoglie e puoi dire l'ho coltivata io.
Wir rufen laut halt zweite Kasse und holen uns Antipasti, Pasta Pesto, Aperölchen,
Caffè Espresso.
Molto gusto.
Alles kann, nix muss.
Gusto.
Allora, proviamo ad andare a prendere il testo e cantarlo in tedesco, dai.
Non è facile.
Vabbè. Tu però, scusa, hai studiato tedesco, Disma.
È vero.
Dovresti farcela. Allora.
Pasta al pesto,
questo lo sappiamo.
Caffè espresso,
tutto bene,
molto gusto.
Alles kann,
mix musso. Capolavoro.
Italia. Wow.
Villa Italia.
Villa Italia.
Capolavoro. Wow. Capolavoro che sì. Racconta i baraccati anzi austriaci.
Austriaci che vanno al supermercato a comprare i prodotti simili Italian Sound.
Per fare un'estate da re però. Sì.
Perché non hanno il grano per andare a Bibbione.
Esatto, se ne stanno a Salisburgo, che è più bella di Bibbione.
Beh, non c'è il mare però, scusa. Non c'è il mare.
Vabbè.
Grandi.
Torniamo in studio. Abbiamo, se volete ascoltarvi, una colta disquisizione sul binarismo nel 5 milioni prima di Cristo.
No, aspetta, era 3 milioni, 3 milioni e mezzo. 3 milioni e mezzo. Circa 3 milioni e mezzo, roba del genere.
3 milioni e mezzo.
Ha studiato Alone, eh? Studiato Alone. Ah, cioè, quel 3 ti è meritato veramente.
Ma lui, no, legge, lui legge Focus.
Io sono abbonato. Sì. Però sì, Focus Storia. Focus sono Storia. Abbonato da tanti anni, sì.
Ma in un ultimo numero di Focus c'era una mappa. Una
però carta, di Focus, non
Focus,
Storia.
Ormai c'era una carta con i siti di arte paleolitica in Italia. L'avevo disegnata.
L'hai disegnata tu?
Da te.
Grande. Dov'è? Un posto, un posto dove andare a fare un po' di archeologia da baraccati come noi.
Allora, da baraccati c'è, sabato volendo si può andare a vedere in anteprima un sito che è stato scoperto l'anno scorso.
L'hai scoperto tu?
No, mi hanno chiamato però per fare lo studio di queste incisioni su queste lastre di pietra che hanno trovato nel cortile di una scuola a Berbenno. Quindi in Valtellina, provincia di Sondrio.
Ti hanno trovato un sito archeologico nel cortile di
Sì,
scuola.
Perché stavano risistemando la palestra della scuola, così, e niente, è venuto fuori questa tomba.
E sono fottuti, ragazzi.
Sì, non hanno più
mai
giocato a basket, basta.
Esatto. No, l'hanno già sistemato.
Sono dei rituali funebri preistorici.
Esatto,
adesso,
tanto già c'era la sepoltura, quindi a sto punto c'è tutta la struttura, a quel punto metti dentro i bimbi e copri tutto. E no, hanno trovato appunto questa sepoltura di 5.000 anni, di, scusate, 4.000 anni fa. E appunto per la quale erano state riutilizzate delle stele, statue stele di 5.000 anni fa, quindi 1.000 anni prima, e le hanno riutilizzate per fare la tomba, la cista, no? Lo spazio all'interno del quale sono stati messi due corpi, e poi tutto attorno hanno creato questo tumulo e l'hanno coperto. E l'anno scorso appunto si sono accorti che erano state riutilizzate questi oggetti di 1.000 anni prima. Questo a proposito di distruzione del patrimonio archeologico, in questo caso rifunzionalizzato, e niente, ne avevano trovata una incisa, e adesso siamo in realtà arrivati a 8 stele incise che abbiamo riconosciuto, e si possono vedere sabato in anteprima a Berbenno presso la sede presso Piazza Municipio, dalle 3. Dalle 15 alle 18, ecco, così Stefano Rossi, il funzionario archeologo della sovrintendenza, ben contento. Sappiamo che anche un ascoltatore.
Che salutiamo, Stefano, grazie per ascoltarci. Ma è gratis tutto ciò, quindi.
È gratis, quindi proprio per baraccati che si può.
Incredibile, fantastico. Sì. La Valtellina, tra l'altro, è un posto splendido. Dov'è? È verso Sondrio?
Di arrivare a Sondrio, quindi poi anche è un'eccezionale scoperta, perché praticamente questo genere di evidenze, queste lastre di pietra incisa, queste stele, non sono mai state trovate a ovest di Trento, ovest di Chiuro. Quindi è la prima volta, quindi si espandono questi confini.
Hai un aneddoto su Chiuro?
Un aneddoto paleologico?
Un aneddoto che lega il vino...
Sì, e alza il bicchiere al cielo, nel frattempo ve lo descrivo io il gesto.
Con Chiuro, perché ero andato a Chiuro, ovviamente in Valtellina per...
Quando?
Alcuni anni fa.
Eri già adulto, eri un imberbe?
No, avevo già 45 anni, metti.
Vecchio,
vecchio.
Sì.
Ero andato lì per ubriacarmi, fondamentalmente.
Da qui a là in giornata?
Beh, no, beh, un weekend.
Chi lo chiama, insomma, per questo genere di...
Con tante case, vinicole, eccetera. C'è anche un'azienda di birre artigianali, che non mi ricordo come si chiama, davanti. Era davanti al mio albergo, tra l'altro. E ero all'albergo del Baffo.
Ah, beh. E tu avevi i baffi?
Io non avevo i baffi, quelli avevo la barba. E andai in una palestra dove c'era una festa del comune. E mi presentai al sindaco, qualificandomi come giornalista
ovviamente.
Al che diventai immediatamente la personalità
più importante
della situazione.
Tu e il tuo stuolo di pupe con cui eri ieri là.
E mi offrirono una quantità di vini eccezionali, di cui uno, ricordo ancora... era tipo sigillato con la cera, e quelli che erano lì da 100 anni lo aprirono per me, che ero un grande invitato, e bevvi questi vini fantastici completamente gratis con la banda di paese che suona.
Intonava Forza Disma, Disma Dylan. E così, beh, grandissimo. Allora, qualcuno giustamente commenta che questo ritrovamento è la prova che per i lavori dell'edilizia scolastica ci sono i millenni come... datazione anche sì, per quelli, una volta ogni mille anni esco perché non una palestra.
È proprio così.
E poi ci chiedono come si intitola il pezzo di Billa. Si chiama
Italia.
Billa Italia. Se andate su YouTube e scrivete Billa Italia, esce questo capolavoro assoluto.
Ringraziamo il nostro amico da Vienna o comunque sì, dall'Austria che ce l'ha segnalato e lo ringraziamo perché è molto molto bello. C'è qualcuno che invece in un atto di situazionismo dice che andrà alla Lidl urlando zweite Kasse per cioè, farsela aprire
la seconda cassa.
Però c'è anche in Italia la Billa, no?
C'era, non c'è più.
Ah, non c'è più?
No,
ah.
No, c'è un altro marchio sempre del gruppo, è un gruppo tedesco, ma la Billa non c'era. La Billa c'era stato per un po' di anni e la cosa famosa soprattutto a Milano è che aveva acquisito i punti vendita Standa.
Infatti era qua in piazza Diocleziano.
Eh sì, erano diventati Billa gli Standa e poi invece hanno ceduto a, mi pare, a Conad, a Carrefour, un po' a Conad, un po' a Carrefour, sì.
Allora, torniamo a noi, abbiamo un tema scottante, un tema di grande attualità, eppure non per...
Sai che con quel pantaloncino del pigiama non sei per niente credibile quando pontifichi?
Oggi è successo sì, una cosa incresciosa. Ero andato a casa di mia mamma per sistemare delle cose e mi sono chinato e il mio pantaloncino ha fatto strap. E allora ho detto: cosa faccio? Cerco negli armadi di mia mamma se ci sono dei miei vecchi pantaloni.
Sì,
c'era un pigiama
corto.
Un pigiama corto. E quindi ho messo il pigiama corto. Sì. Sono venuto in radio con un pigiama corto.
Ma è molto elegante. Tutti gli abbiamo detto: come sei elegante! E qui questo vi dà la misura di come viene vestito normalmente Disma di solito.
Perché comunque è un pigiama giapponese.
C'è un certo stile, in effetti. È una specie di gessato largo.
Si chiama Jinbei.
Ecco.
La parte di sopra però non l'ho messo, ho messo solo la parte sotto.
No, nella parte di sopra c'è un grande Doraemon.
Comunque, non avevo che venivo in mutande?
No! Grazie. Grazie,
perché mi sono,
grazie Jinbei.
Mi sono accovacciato per leggere il contatore del gas per fare l'autolettura, no? Sai quella roba lì? E ho sentito strap!
Tutto dietro, andati.
Andato. E quindi ho messo il pigiama, vabbè. Poi dopo mettiamo delle foto sul gruppo.
Ovviamente, cioè, beh, sei molto stiloso.
Grazie. Cosa che stanno dicendo?
Non lo so, ti ho interrotto perché mettevo in dubbio la tua credibilità. No, hai detto che dovevamo entrare nel vivo.
Ah sì, no, stavo per citare Shakespeare e Derrida con un grande motto che
è l'ennesimo:
the time is out of joint.
No, cioè, ancora, già ieri l'hai già citato, the tempo, time is out of joint.
Il tempo è disarticolato. Sì. Questo per parlare di archeologia e nazionalismi, perché il tempo si disarticola, si recupera l'antico per una nuova narrazione nell'odierno,
sì,
che sei archeologo.
Si recupera appunto quando non si distrugge, perché poi lì di fatto poi ci possono essere mille modi di riutilizzare, no? Ho fatto rumore, non devo toccare il microfono.
No,
okay.
Non devi.
E quindi appunto o in queste discussioni così, diciamo, no, di affermazione di una di un gruppo culturale su un altro, o si distrugge ed è quello che in realtà stiamo vedendo ultimamente in maniera, anzi tra l'altro ieri l'ONU ha fatto un report sulla distruzione del patrimonio culturale a Gaza e si è visto che praticamente mezzo patrimonio culturale è stato completamente distrutto, questo per togliere un'identità sul territorio di una cultura,
contro
di un
i filistei, c'era un antico rancore, certo.
Ecco, Oppure appunto si assorbe quel patrimonio culturale e lo si rifunzionalizza proprio per provare a giocare in termini di riaffermazione di una propria appartenenza, un proprio legame su quel territorio per un tempo molto più lungo. Questi sono poi processi che l'antropologia culturale ci riesce a spiegare meglio, e questo fa vedere anche come poi l'archeologia sia, no, interdisciplinare, e rubi, no? Si faccia bella rubando.
Dei ladri.
Esatto.
Rubi ruba cuori, sì.
Rubiamo, come sono stati rubati in realtà, reperti da altri paesi, anche in quel caso lì, no? Per dimostrare questo, insomma, l'archeologia c'è anche tutta una storia poi di colonialismo che deriva dall'Europa, e andando a dire gli ottomani non sono capaci di conservare quel patrimonio che in realtà rappresenta le nostre radici, così si è andati a saccheggiare, riportando in Europa anche lì per dire noi siamo figli non delle stelle ma di quella cultura lì, alta, così lo dobbiamo conservare noi perché ci esprime una nostra superiorità rispetto agli altri, e così poi alla fine ci siamo fatti dei bellissimi musei in Europa, pensiamo al British, al Pergamon, insomma, e poi
al Bergamon, è un museo di Bergamo alta.
Infatti è venuto in mente a me l'altare di Pergamo, che è una roba enorme, come hanno fatto, hanno costruito una nave apposta per portarla, hanno spezzettato
li spezzettavano e poi li imbarcavano, se li portavano.
Tra l'altro mi pare che abbiano chiuso il museo per restauro, e riapre tra 10 anni, 8 sì. anni, sì, una
sì,
cosa
sì,
così.
Sì. Riapre tra
tanto.
Sì, tra tanto.
Ma il movimento comunque di restituzione c'è stato, cioè è ancora
in corso. Sì, ci sono anche delle...
Funziona in qualche modo, ci sono delle grosse give back di oggetti, di storia, i paesi colonizzati.
Allora, qualcosa sì, soprattutto riguarda, almeno da quello che mi è arrivato, insomma, che ho letto, soprattutto con i paesi africani, c'è stato un progetto, insomma, non tanto progetto, quantomeno un'attività di restituzione di diversi reperti saccheggiati e portati via. Questo soprattutto però anche legato a evidenze più recenti. E poi c'è tutta una discussione molto molto accesa che mi sa che se ne è anche parlato qua in radio, forse a Esteri, riguardo l'esposizione di mummie e di corpi, insomma...
Come in Scooby-Doo, che poi ti inseguono.
esatto.
E alla fine scopri che è il custode del museo.
Il custode del museo. Solo che nel museo egizio di... del Cairo è sempre il ministro. L'amico di Giacobbo,
esatto, com'è che sì. Si chiamava? Oddio, ne parlavo sempre al triangolo dei Bermuda
del ministro, cioè lui
era,
non era il ministro
Zakia Awas.
Non è un ministro ma è tipo il capo del museo,
il boss, lui
è una cialtra di livelli,
perché apre sempre la piramide di Kefren a Giacobbo, eccetera. Sì. Stai attento, Omar, con la telecamera per non prendere una crapata, perché poi sono dei cunicoli piccoli. Vabbè, ma sì. L'Italia ha restituito cose, tipo, non so, l'Etiopia?
No. Anche perché in realtà c'è... cioè, in Italia, come dire, l'archeologia coloniale in Italia è un tema poco dibattuto. Ecco,
com'è,
cioè,
poco dibattuto il colonialismo? Abbiamo fatto un ciclo di puntate sulla odonomastica coloniale, e le nostre città sono metà delle città sono intitolate a ex possedimenti coloniali, sì. Quei 12 anni in cui abbiamo tentato di fare i fighi all'estero in un modo vergognoso.
Beh, infatti Dario, il nostro archeologo, sì. Abita in piazza Bella Abissina,
sì. Sì. Due. In vicolo Faccetta Nera,
esatto,
sì.
Esatto, per gli amici di Villa Pizzoli. E, no, però appunto è un tema che si discute molto poco e con il quale mi sono interfacciato in realtà quando ero nei Paesi Baschi, e lì in Spagna invece stanno lavorando molto sulla questione dell'archeologia,
decolonizzare il pensiero, sì. Esatto, anche il patrimonio,
e c'erano questi colleghi che lavoravano in Etiopia e appunto mi raccontavano di tutto quello che, insomma, era stato lasciato tra molte virgolette dagli italiani in quei contesti, e quindi no, diciamo che è sicuramente un tema che sarebbe auspicabile si sviluppasse di più all'interno del mondo accademico dell'archeologia. Ecco.
Potrebbe fare uno swap party ai giardini Indro Montanelli.
Ah, perché no?
Sì. Con una restituzione delle cose.
Sì, possiamo anche, ma non so, restituire alla fossa del Tirreno di 5.000 metri la statua... dell'ex collega, sì.
Potremmo, sì, proprio giù dal traghetto.
Va giù, sì, esattamente.
Ah, che poi c'è molto il discorso, come dire, di autodifesa, diciamo così, dicendo, però dobbiamo tenere questi reperti per raccontare che cos'è stato. Quindi è un discorso anche molto, da un certo punto di vista, delicato, sicuramente, perché c'è un ruolo sbagliato che si è assunto come paese, e restituendo resta però il dubbio, sparisce completamente quella cosa dalla narrazione, insomma, no?
Sì, quello lì è un po' il dubbio anche sul abbattimento delle statue di Colombo negli Stati Uniti, insomma, in generale sulla cancel culture.
Però viene mantenuto come ancora sto microfono. Viene
perché
mantenuto
sei un tipico italiano che gesticola molto.
Sì, 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 sì. Mi hanno preso in giro durante un'intervista in Azerbaigian. Muovevo le mani e creavo tornadi praticamente.
Sono anche mani molto grosse.
Quindi in Azerbaigian adesso c'è un meme suo di con la mano a carciofo che dice: che cazzo vuoi?
Sì, e dietro una frana, però.
Esattamente. No, posso dire che la mia amica l'ha utilizzato come meme per pubblicizzare la sua scuola di inglese.
Dice, ah, sì?
Si fammi capire che sei italiano senza dirmi che sei italiano. C'ero io con le mani, insomma, che sembrava ballassi a Macarena praticamente. E, no, quindi appunto è un discorso che, come ti dicevo, molto poco dibattuto, e è un tema molto poco dibattuto, ma che sicuramente ha bisogno di nuovi stimoli, e vediamo, insomma, se questo...
Tanto c'è chi ci scrive che, a proposito di Montanelli, io porto la vernice rosa, ricordiamo una azione fatta da, credo, non una di meno, qualche anno fa.
E diciamo da delle compagne.
Siamo in chiusura, Alone, e tra l'altro non abbiamo affrontato, mi versi ancora un po' di vino, non abbiamo affrontato il tema della puntata perché lo affronteremo nella prossima stagione.
Sì.
Oggi possiamo ufficializzare che Dario entra... nel roster di collaboratori gratuiti, sì. Poveri Mabelli.
In cambio lo faccio entrare nella mia squadra di basket, sì. A divertirsi molto.
In cambio,
sì.
in cambio porti Salatini, vabbè.
E vi diamo appuntamento a domani. Ah, guarda qua, c'è addirittura uno che chiede
una dedica?
No, una puntata celebrativa del Triangolo dei Bermuda.
Di notte, però devi farla,
sì. Il mito.
Devi andare a recuperare anche il tuo socio Sipovic.
Sipovic, sì, dovremmo farla. Al 50° del Triangolo dei Bermuda.
Non manca molto.
Grazie.
Non manca molto.
Grazie, Dario. Quando è che inizi le lezioni?
Allora, inizio a metà ottobre.
Quindi c'è tempo per iscriversi a lettere?
No, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, e il corso è in cotutela con Ca' Foscari Venezia e si chiama Ancient Cultures for Ancient Civilization for a Current World.
Io sono stato iscritto anche tra le molte università anche a Ca' Foscari.
Hai fatto esami? Zero.
Uno, mi hanno bocciato.
Bastardi. Sì. Ma forse te lo meritavi.
Avevo fatto delle corrispondenze per Mente Locale mentre
la
ero a Venezia.
Sì, e mentre provavi il Mose.
E bravo, sono stato uno dei primi, sì. Perché ero ancora in obesità parte 2, mi lanciavo in acqua e vedevo se il
creavi
Mose...
Creavi uno tsunami. Esatto.
Torniamo domani alle... senza Alone domani.
Domani senza Alone. Domani Alone non c'è, ma invece ci sono venerdì.
Sì.
Occhio, probabilmente... da un luogo per cui potrai essere un po' invidiato.
Sì, sì.
Vediamo.
Mentre domani ci sarà il subcomandante, lo possiamo dire,
Cegna. Grande. Sì. Ciao!
Ciao, grazie Dario!
Ciao!
Ciao.